Buongiorno, ritorniamo a distanza di una settimana, prendiamo la nostra usuale cadenza e oggi abbiamo una new entry non solo per la radio ma anche per i nostri incontri. Abbiamo la dottoressa Margherita Roncone, che io conobbi un po' di anni fa come bella ragazza in gamba e ritrovo oggi come bella donna in gamba. Nel frattempo sono successe tantissime cose perché Margherita si è laureata in legge, poi è ritornata al suo primo amore che era la psicologia, e di questo parleremo oggi. Poi si è sposata. Io pensavo che avesse due bambini, invece c'ha già due giovanottini di liceo, due ragazzi di liceo, e quindi magari se ne vorrà parlare, sarà bello risentirlo. Ecco, io ho detto che è una bella signora. Ecco, se volete verificare quello che io dico, potete venire giovedì prossimo, come vi ricorderà poi Anna Maria. Ai nostri pomeriggi, il giovedì, ci sarà l'incontro appunto sulla motivazione nella terza età, che sarà il tema fondamentale di questa giornata. Però io vi do anche un altro consiglio. Margherita anima delle bellissime pagine su Facebook e quindi sono veramente molto profonde, molto intense, di solito accompagnate da sue belle fotografie, per cui ecco, potete avere un'idea se le incontrate per strada, perché vive a Putignano. Bene, aggiungo un'altra cosa di cui sicuramente poi potremo parlare insieme, è anche autrice, un primo libro, Favole per crescere, è già uscito, poi parlerà anche della prossima. Bene, io non so se Margherita, al di là di quello che ho detto io, vuole aggiungere qualcosa di sé, perché Margherita ha fatto ha dribblato, diciamo così, la laurea in legge a un certo punto della sua vita, tornando al primo amore, la psicologia, in un momento in cui la sua vita chiedeva qualcosa. Ne vuoi parlare, Margherita? Perché entra già nel merito del discorso di oggi.
Assolutamente sì. Intanto buongiorno a tutti e grazie per avermi invitata, grazie Angela, grazie Anna Maria. Sì, ho scelto di ritornare al mio primo amore, che è sì, l'ambito psicologico, o più in generale l'ambito della crescita personale, e quindi sono diventata una motivatrice, un life coach, un mental coach, un counselor. E lavoro in ambito terapeutico, proprio perché la mia vita mi ha chiesto qualcosa. Sì, ho avuto un momento di difficoltà, ho attraversato il mio deserto, mi piace dire, e ho scoperto che proprio attraverso le difficoltà, proprio attraverso ciò che non funziona e il dolore, si può raggiungere invece uno stato di eccellenza, si può raggiungere invece quello che è il benessere. Comunque lo si intenda. E quindi sono ritornata sui miei passi e ho fatto una serie di percorsi che mi hanno aiutata a crescere personalmente, quindi a sviluppare quelle che sono le mie capacità, i miei talenti, i miei amori, la psicologia, l'ipnosi, tutto ciò che ha a che fare con la crescita personale. Quindi mi ha aiutata personalmente e mi ha dato la possibilità poi di aiutare anche altre persone. Mi piace lavorare tantissimo con le famiglie, tantissimo, perché ritengo che in questo momento storico ci sia tanto bisogno di supporto alle famiglie che vivono un momento di particolare. Io comunque lo considero un momento di crescita. Mi piace lavorare con gli adolescenti, mi piace tanto lavorare, tantissimo lavorare con la terza età, con le persone che hanno necessità di riscoprire dentro se stessi la luce. E quindi motivatrice, perché il termine motivatore deriva dal latino motus e indica il movimento. Quindi che cosa fa un motivatore? Accompagna le persone a muoversi verso uno stato di benessere e quindi a superare quelli che sono gli ostacoli della vita di ogni giorno. Quindi non si tratta proprio di affrontare i disturbi di ordine propriamente psicologico, ma quegli intoppi, quei blocchi che possiamo incontrare nella vita di ogni giorno e quindi trovare le giuste strategie all'interno della persona per superarli. Io mi occupo soprattutto con i ragazzi di consapevolezza innanzitutto, quindi li porto a scoprire quali sono i loro talenti personali, quali sono le loro capacità, i loro sogni, quali sono i loro obiettivi. Per fare questo ovviamente devono innanzitutto conoscere se stessi e poi trovare quelle strategie che permetteranno loro di raggiungere i loro obiettivi e una forma di benessere quanto più completo possibile, che ovviamente non sarà mai definitivo. La vita è fatta di alti e bassi e il motivatore non fa altro che prendere per mano la persona, accompagnarla per un tratto di strada e poi lasciarla libera di sperimentare la vita da solo con le proprie forze e poi ancora e ancora. Per questo nascono i miei libri, Favole per crescere, e poi il prossimo si intitola Un caffè per l'anima, che servono proprio a questo. Nel momento in cui il motivatore ha già dato degli input e ha formato la persona, nel momento in cui si trova a percorrere un tratto di strada da solo, può fare riferimento a questi testi o ai post che scrivo anche nella mia pagina, che servono proprio a motivare le persone ad andare oltre il momento di difficoltà.
Bene, io stavo apprezzando innanzitutto il tono di voce, che anche questo, no, è collegato proprio anche al lavoro. Io adesso non ricordo quale fosse il tono di voce di Margherita Ragazza, però è bellissimo, e penso che bella fortuna avere una mamma e una moglie, direi, no, che abbia queste capacità, perché suppongo che vivere insieme sia abbastanza più facile. Ecco, mi pareva, da quello che diceva Margherita, che lei stessa in un certo senso è la dimostrazione, no, di quanto questi studi, questi approfondimenti possano fare. Possiamo esemplificare qualche difficoltà, magari adesso parla in generale delle famiglie, dei bambini, poi magari ci soffermeremo su quello che potrà essere la motivazione nella terza età, di cui, ripeto, parleremo giovedì alle 5 nella nostra sede.
Certo, allora posso portare due esempi innanzitutto, uno in casa, in famiglia. Si tratta di mio figlio, lui frequenta il liceo scientifico, il terzo anno, e ha imparato insieme a me, ha sviluppato una serie di strategie per affrontare le diverse materie, quindi per ottenere i migliori risultati dallo studio, e quindi ha cercato il suo modo di approcciare le materie, fa degli schemi, ripete, sottolinea, dal grande passa al piccolo, e quindi questo metodo, questa strategia gli è servita quasi sempre per affrontare nel migliore dei modi la scuola. È arrivata una nuova materia al terzo anno, che è la filosofia. Ora lui ha cercato di applicare gli stessi metodi, gli stessi strumenti che ha utilizzato per le altre materie, e alla filosofia si è reso conto, a un certo punto si è perso, perché quella strategia che applicava nelle altre materie non era efficace per questa nuova materia. Per cui è stato necessario innanzitutto riconoscere il limite, cogliere la difficoltà e poi approcciare la materia in maniera completamente diversa, con una strategia diversa. Questo è un esempio banale di come il lavoro, l'essere mamma, e quindi applicare la motivazione o il life coaching nella vita di ogni giorno ti può portare a vedere le cose da altri punti di vista e a trovare le strategie vincenti per affrontare al meglio la quotidianità. Un altro esempio: viene da me una mamma disperata. Suo figlio, quinta elementare, rifiutava di mangiare completamente, non assumeva più alcun tipo di cibo, quindi in un mese aveva perso tantissimi chili. Ovviamente si erano rivolti ad uno specialista che, avendo tentato una serie di anche qui di strategie per stimolare l'appetito o per portare comunque il bambino a non dimagrire così velocemente, invece tutte queste strategie erano fallite, aveva deciso di dare dei medicinali, dei farmaci a questo bambino. Per cui la signora va in farmacia, il farmacista è un mio amico, gli dice: senti, ascoltami, rivolgiti, è una motivatrice, è una persona che non si occupa di disturbi psicologici nello specifico, anche se nel mio percorso potrei anche farlo, ma in questo caso lui ha ritenuto possibile per la signora un percorso alternativo rispetto a quello che aveva già fatto, e gli dice: tenta, vai. Allora arriva da me la signora, disperata ovviamente perché questo piccino in quinta elementare che deperisce, e mi chiede: è possibile fare qualcosa? E io le rispondo subito: in realtà il problema non è semplicemente risolvibile con il bambino, noi dobbiamo lavorare in sinergia, perché sicuramente c'è un intoppo a livello di relazione. E quindi abbiamo incominciato a lavorare sulla relazione madre-figlio, ma non soltanto, anche sulla socializzazione, quindi sui rapporti che il bambino aveva a scuola. Ed è risultato fondamentale un aspetto: in questa famiglia mancavano completamente dei limiti. Quindi non c'era un contenitore vero, un abbraccio reale per il bambino. Non aveva assolutamente nessun tipo di limite per quanto riguarda l'uso dei giochi, quindi la PlayStation o lo studio. In alcun modo questo bambino veniva, la sua vita aveva non aveva delle regole. Quindi lui si sentiva all'interno di questo contenitore familiare solo, abbandonato e perso. È stato sufficiente ricostruire questo contenitore attraverso una serie di limiti, attraverso delle regole opportune e ricostruire anche il rapporto madre-figlio basato sui ruoli, e quindi dare al figlio la consapevolezza che poteva fidarsi della mamma, che poteva dare a se stesso il permesso di essere piccolo e quindi di nutrirsi di questa sua fragilità, di questa sua immaturità, per fare le esperienze che un bambino piccolo deve fare. Abbiamo lavorato per un mese e mezzo, quasi 2 mesi. Io l'ho incontrato l'altro giorno, sono passati 6 mesi con un hot dog gigante, perché ha ricominciato a mangiare pian piano, prima li omogenizzati, poi tutto ciò che era più solido, e ha ripreso possesso della sua età, la mamma ha ripreso possesso del suo ruolo e la famiglia è diventata un contenitore sano, costruttivo, dove poter vivere veramente l'affetto e l'amore nella maniera positiva e in una maniera efficace.
Quindi questo è l'esempio, insomma, come dal singolo poi si ricostruiscono anche i rapporti familiari. Questo è un esempio, insomma, di terapia familiare. Vogliamo fare un intervallo, poi riprenderemo entrando proprio nello specifico della motivazione nella terza età.
Sì.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Stare qua giù e continua a volare felice più in alto.
Allora, mentre ascoltavamo questa bella musica, come sempre scelta ottimamente da Anna Maria, io guardavo le belle mani di Margherita, sulle quali sono evidenti dei tatuaggi. E vogliamo spiegare che cosa rappresentano quelli, siccome sono veramente diversi, quelli più significativi, quelli che hanno più motivazione per te, che sono stati più motivati, insomma, nel farli.
Allora, sì, innanzitutto perché il tatuaggio, ecco, per quanto mi riguarda, è una necessità di scrivere sulla pelle un pezzo della mia storia personale. Quindi ogni passaggio, ogni ciclo che si chiudeva, e quindi per andare avanti, per andare oltre, necessitava per me di un disegno sulla mia pelle, di un simbolo. In effetti ne ho tantissimi. Quando mi chiedono quanti tatuaggi hai, io dico boh, non lo so, ho perso il conto. E hanno significati diversi. C'è un occhio che ho proprio sulla mano destra, che per me rappresenta l'invito che faccio a me stessa a guardare al di là, a guardare oltre. All'interno di quest'occhio c'è un mandala che richiama poi alla serenità, alla meditazione, alla ricerca di un senso profondo nelle cose. Quindi quest'occhio è per me un continuo invito a guardare il bello, al di là delle brutture, al di là delle difficoltà, al di là di ciò che può sembrare difficile al momento. L'invito ad avere coraggio.
Vuoi leggere questo scritto che ti appartiene?
Sì, a proposito di questo, c'è questo breve scritto che ho riportato poi nella mia pagina di Facebook, che parla proprio di questo, di avere coraggio, ed è un invito per tutti. Bisogna avere coraggio, anche quando ci sembra che tutto vada a rotoli, quando i nostri sforzi si concludono in niente e tutti ci deludono, anche quando ci facciamo trasportare dalle abitudini e abbiamo ormai perso entusiasmo, quando sembra che tutto debba crollare, cadere, cambiare per sempre, anche se non abbiamo la forza necessaria a lottare o i sorrisi per continuare. Bisogna avere il coraggio di chiudere i cicli, il coraggio di dire basta, il coraggio di trasformarsi o di rimanere fedeli a noi stessi se qualcuno ci vuole diversi, il coraggio di cambiare strada se quella percorsa non ci appartiene più, il coraggio di scegliere noi stessi, un po' di tempo per noi, ciò che vogliamo fare davvero, e poi lottare per cosa sogniamo di diventare. Il coraggio di essere fuori dal comune, oltre le regole, contro i moralismi facili, e schiettamente noi stessi. Il coraggio di alzare la testa, guardare in faccia la nostra vita e occhi negli occhi dirle: eccomi, sono qui, io non mi arrendo.
In fondo stiamo parlando di resilienza e sembrerebbe che si possa imparare la resilienza. È così?
Certamente sì. La resilienza è proprio la capacità non soltanto di resistere agli eventi traumatici e quindi di non soccombere, ma di trarre il meglio, quindi di trasformarsi, di riuscire a trasformarsi grazie proprio agli eventi traumatici per diventare altro, per migliorarsi, per andare incontro a quello che può realmente diventare la nostra vita, se riusciamo a trasformare quel dolore o quel momento difficile in un'opportunità. Dicevo prima che in effetti non ci sono, io considero gli errori come delle opportunità, sia in ambito familiare che in ambito personale, in ogni ambito. E tutto ciò che ci accade, dall'evento traumatico al dolore, all'errore, può diventare una grande opportunità per trasformarci e cercare il meglio dentro noi stessi.
In fondo Margherita ci ha fatto intuire che proprio da un momento difficile della sua vita, che poi è scoccata, insomma, no? Questa decisione che era stata già bozzata prima, che ha determinato poi tutte quante le sue scelte di vita, che gli hanno dato quel benessere profondo che la sua voce stessa ispira. Bene, allora noi mercoledì e giovedì parleremo della motivazione nella terza età e certamente il passaggio, diciamo il correre degli anni fa emergere, no? Tanti limiti, tanti problemi, può ingenerare tanto scoraggiamento, no? Nel momento in cui la persona si accorge di non essere più quella di una volta, di non arrivare più, no? Di dimenticare, di avere necessità fisiche diverse. Che cosa può fare un motivatore per un anziano? Che tipo di sprint gli può dare? Che aiuto gli può dare?
Allora, innanzitutto la possibilità di vedere, di guardare la propria vita in maniera diversa, con uno sguardo diverso. A volte è chiaro che i limiti non si possono oltrepassare, ma vanno integrati nella vita di ogni giorno, vanno accolti, accettati. E quindi innanzitutto un motivatore o un life coach può fare questo, può dare alla persona e quindi all'anziano la possibilità di cogliere nel tempo che passa degli aspetti che sono positivi, di valorizzare il momento presente, il qui e ora, in modo che, così come il titolo dell'incontro di giovedì dirà, la terza età non sia semplicemente un raccoglitore di ricordi, ma sia proprio un laboratorio continuo, perché a qualsiasi età una persona mettersi in gioco e cercare ancora delle nuove spinte, delle nuove leve, dei nuovi motivi per cambiare la propria vita. Ovviamente se ha delle difficoltà motorie non potrà ballare tutta la notte, ma di sicuro potrà fare qualche cosa che lo renda felice, che gli faccia bene, che lo porti comunque a quello stato di benessere verso il quale ogni individuo a qualsiasi età tende.
Certo, noi come associazione della terza età cerchiamo appunto di fare nel nostro piccolo, senza una consapevolezza specifica ovviamente, questo, no? Affinché l'anziano senta il bisogno, la voglia di uscire di casa e per trovare qualcosa che gli piaccia. Quindi il ventaglio delle nostre offerte è vastissimo, adesso aggiungiamo anche la venuta di Margherita. Allora, che cosa non ti abbiamo chiesto che tu ci volevi dire, che sentivi di voler dire, di voler trasmettere ai nostri ascoltatori, che lo ripetiamo, non sono soltanto quelli che adesso stanno seguendo in diretta, quelli che eventualmente di Putignano che ne sono a conoscenza, ma nel mondo, perché abbiamo saputo di recenti exploit, il nostro regista ce n'ha appena parlato. Che cosa dire? Diciamo che tantissime cose molto efficaci ce le hai dette, ci hai veramente motivati a venirti ad incontrare, ad ascoltare. Ma che cosa possiamo aggiungere di profondo?
Allora, innanzitutto una cosa personale. Angela ha detto che ha fatto notare come io metto sempre accanto ai miei iscritti delle mie foto. Perché? Mi piace, passatemi il termine, la frase, metterci la faccia in quello che faccio, proprio perché io ritengo che un motivatore non possa essere realmente tale e quindi non possa essere luce per gli altri se non ha trovato nella propria vita la luce. E quindi io amo essere presente proprio fisicamente in quello che scrivo, a testimoniare, a dimostrare quello che nella mia vita è successo. Io ho perso mia madre quando ero ragazza, non ho potuto completare gli studi, quindi è successo tutto poi in una fase successiva. Ho perso non soltanto un benessere economico di base, ma anche il mio equilibrio, e ho attraversato il mio deserto, e la luce ho potuto trovarla prima dentro di me e poi, proprio grazie all'esperienza vissuta, mi offro per portarla agli altri. Ovviamente poi ognuno ha la propria esperienza personale, ognuno vede le cose in base alla sua, alla propria mappa del mondo, perché siamo fatti in maniera completamente diversa. Detto questo, invece, per quanto riguarda, oltre l'ambito personale, per quanto riguarda tutti gli altri, ritengo che ognuno abbia nella propria vita delle esperienze che lo formino, no? Quindi c'è chi ha una formazione di base che lo porta ad essere in un certo modo, chi un altro, chi ha dei titoli, chi non ne ha, chi è sposato, chi invece è solo. Quello che ci unisce è che siamo tutti energia in divenire, quindi abbiamo tutti la possibilità di trasformare la nostra vita per renderla veramente degna di essere vissuta. Questo a prescindere dalle nostre diversità, siamo tutti energia in divenire, quindi possiamo tutti avere dei sogni da coltivare, da cercare e poi da raggiungere, anche nel piccolo, nel piccolissimo, ma mai arrendersi. Bisogna sempre cercare di andare oltre la situazione che ci blocca, che ci lega, e trasformare la nostra vita. Questo.
Benissimo. Allora, ecco, vedete, io sono sempre più convinta che anche nei nostri piccoli centri, no, ci sono delle risorse incredibili di cui magari non abbiamo conoscenza, quindi delle eccellenze che è bene si conoscano, perché ricadono, no, come beneficio per tutti noi. Non so se Anna Maria vuole aggiungere qualcosa o passiamo alle indicazioni della settimana.
Io dovrei semplicemente appoggiare tutto ciò che ha detto la dottoressa, perché lo condivido in pieno. Avendo anche approfondito io studi di musicoterapia, e sono pienamente convinta di quello che dice, perché la musica è un altro elemento che favorisce questa la meditazione innanzitutto, ma favorisce proprio l'interiorità, andare dentro se stessi, andare a scoprire i talenti e quello che abbiamo, proprio per tirarlo fuori, avere la capacità di tirarlo fuori. Quindi pienamente condivido e non dovrei dire altro, perché magari poi accenno al nostro programma e sottolineo qualcosa. Allora, vado avanti dicendovi le attività, i laboratori, così come ha detto la dottoressa, i laboratori che noi abbiamo giù alla nostra sede sono i laboratori di decoupage, di pittura. C'è anche il laboratorio ultimo per prepararci alle attività di carnevale, quindi faremo la sfilata, e c'è anche la ginnastica. Oggi pomeriggio dalle 17 alle 18:30 ci sarà la professoressa Maria Pia Giulivo, che ci parlerà di poesia. Quindi, come vedete, l'animo è motivato, anche molto motivato alla poesia. Domani il laboratorio di aquiloni, costruiamo gli aquiloni con Vincenzo Notarangelo. Ci sarà nel pomeriggio un attimo con il ballo liscio, tenuto dal signor Lattarulo, e poi il laboratorio teatrale e il corso di lingua per stranieri. Giovedì invece nella mattinata abbiamo il corso di inglese e il corso di informatica, e dalle 17 alle 18:30 la dottoressa Margherita Roncone parlerà delle motivazioni della terza età. E quindi cerchiamo di scegliere bene in questo giorno, quindi di scegliere di venirci ad ascoltare, perché sarà un incontro veramente interessante. Venerdì mattina il corso di yoga, e poi con il nostro maestro fotografo Vito Vippolis andiamo a vedere una mostra a Bari. Sarà due mostre fotografiche, una su Frida Kahlo e l'altra di Miroslav Tichy. Nel primo pomeriggio iniziano le lezioni di tango argentino. Bene, a questo proposito diamo una forte motivazione. Viene un maestro in gambissima, Vito Lamanna, che ci accompagnerà in questa serie di passi, e io direi cercate di avere una forte motivazione per venirci a seguire. E dalle 17 alle 18:30 invece la dottoressa Giovanna De Robertis ci parlerà di alimentazione e salute. Ricordo anche a tutti quanti che in questa settimana si chiudono le prenotazioni per andare a vedere il Rigoletto nel mese di settembre qui al Petruzzelli a Bari. Auguro a tutti una buona giornata e veniteci ad ascoltare.
Ok, buona settimana a tutti. Grazie.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, è il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio. grazie siamo noi.
Estate.